siamo nati una storia di amicizia, veramente io e Davide abbiamo fatto insieme il liceo e poi l'università, e la sostenibilità abbiamo finalità sociali, quindi ci stanno a cuore le tematiche inerenti alla società e in questo momento storico gran parte degli articoli più letti delle news hanno a che fare con la situazione dei migranti in Italia. Paolo, Davide, voi, siete tantissimi per chiedervi nome e cognome a tutti, ma anche banalmente per chiedervi qualcosa afferente all'incontro di oggi. L'incontro di oggi, sì, ma su che cosa? L'incontro di oggi verte su l'informazione online. Nello specifico proviamo in un excursus un po' veloce che si appoggerà su esempi oltre che su piccole definizioni e storie, proverà a raccontarvi cosa sono le fake news e il ruolo dell'informazione nello sviluppo dell'opinione pubblica. Quindi tutto molto facile come discorso. Qualcosa però vi chiederei, per esempio, chi di voi ha Facebook? Può alzare la mano? Benissimo, benissimo. Tenetela alzata. Può abbassare la mano chi di voi oggi non ha aperto Facebook? Ok, ok. Grazie. Chi di voi ha Instagram? Ok, molti meno, molti meno. Chi di voi ha Twitter? Bello, 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 è molto sano, è molto sano. Benissimo. Grazie, grazie. Ora vediamo se rientriamo nei numeri che portiamo. Questi sono un planisfero e in azzurro Facebook sono riportati i paesi in cui Facebook è il social network più utilizzato. Ce ne sono altri, nello specifico alcuni per noi meno conosciuti come Qzone, VKontakte e Odnoknacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnacnac relativi alla Cina, alla Russia e alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica. Twitter, LinkedIn e Instagram sono il social network più utilizzato paradossalmente in qualche paese africano, oltre che in Giappone Twitter. Quanti utilizzatori ci sono dei social media nel mondo? Facebook supera i 2 miliardi oramai, poi ci sono Qzone che è appunto soltanto cinese e Instagram che è a 600 milioni, è un 600 milioni in crescita sfacciata a differenza di Facebook. Nel grafico sotto invece vediamo quali sono le app di instant messaging più utilizzate e in verde riconosciamo il colore di WhatsApp e in azzurro quello di Facebook Messenger a 1,2 miliardi entrambi. Ora Facebook, Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger sono Zuckerberg, è tutto Facebook, è la società di... In Italia questi sono dei dati un po' datati, devo scegliere un'altra parola, un gioco di parole, è una roba che... Facebook è a 28 milioni, 30, in Italia a 27, vedete il quadrato rosso di YouTube, intravedete il quadrato rosso di YouTube, poi ce ne sono tutti altri, in mezzo a 9 milioni, che oggi sono 14, è Instagram. Un social network visual basato quindi sull'immagine prima che sul contenuto, che sta attecchendo tanto nel nostro paese ma nel mondo tutto, soprattutto nelle generazioni più giovani. Passiamo però a ciò che interessa a noi, che è l'informazione. Ora, questo è un grafico un po' articolato, quello che mi interessa, guardiate, è la colonnina arancione. A onor del vero la visibilità permette poco questo esercizio, però la domanda su cui è stato costruito questo grafico è qual è la prima fonte di informazioni a te, cittadino italiano, quando vai a informarti su notizie che hanno a che fare con il mondo? E il 43% dei rispondenti in Italia risponde internet, a fronte di un 35% che risponde alla televisione, per poi scendere con giornali, radio. C'è un 3% che dice di non essere interessato all'informazione mondiale, un 3% intellettualmente onesto dal mio punto di vista, e un 4% che invece danno altre risposte. Questa è l'informazione sul mondo. Quando passiamo a vedere l'informazione locale, cosa cambia? Diminuisce la percentuale che risponde internet, quindi passa dal 43 al 31%, diminuisce anche la televisione che passa al 23%, e in termini di informazione locale è anche ragionevole vedere come i giornali, le riviste e le radio siano delle voci che crescono. L'informazione a noi arriva, l'informazione online a noi arriva in parte da computer, quando siamo a casa, quando siamo in ufficio o dove lavoriamo, ma in gran parte e sempre di più attraverso gli smartphone, sicuramente prima che i tablet. Di conseguenza, quando viene chiesto, questa la colonna italiana è la penultima in questo grafico, quando viene chiesto tu utilizzi tu il tuo smartphone per leggere le notizie, il 42% delle persone dicono almeno una volta al giorno. È un 42% che oggi è ancora maggiore. Questa era una statistica del 2016. Allora, tiriamo dritto qua sui grafici e passiamo alla storia. Facciamo un esperimento, vediamo se da dietro tu col maglione bianco. Ciao.
Ciao.
Come ti chiami?
Silvia.
Ciao Silvia. Ciao. Io sono Paolo. Piacere mio. Mi dici se riesci a leggere cosa c'è scritto sotto il mento di questo ragazzo? Proviamoci, vediamo esatto che consenso otteniamo proiettandolo. Dici che c'è anche quello che potrebbe disturbare. Piacerebbe crederlo, ma non so se. Lui è Vael Ghanim, è un giovane che è tra gli artefici della rivoluzione egiziana nel periodo delle primavere arabe, quindi siamo 2010-2011. Lui è un ragazzo che, come molti arabi, utilizzava i social network per rifugiarsi in un mondo che non fosse quello del proprio regime, e un giorno, nel 2010, ha visto un'immagine di un ragazzo orribilmente torturato e poi ucciso dalla polizia egiziana. Lui, che era relativamente disinteressato all'impegno politico, è rimasto un po' turbato da questa visione e ha creato una pagina dal nulla. Questo ragazzo morto si chiamava Khaled Said, e la pagina che ha creato è Siamo Tutti Khaled Said. Questa pagina nel giro di pochissime ore ha ottenuto 100.000 like, che in Egitto è particolarmente significativo rispetto a una popolazione che ha accesso al web in parte sicuramente minore rispetto all'Italia. Di conseguenza ha chiamato un suo amico, sono guardati negli occhi e sono detto: cosa facciamo noi con questa pagina? Proviamo a promuovere un consenso, a parlare della situazione egiziana. Nel giro di poche settimane è diventato il social network, il canale di comunicazione online e offline più fruito da parte degli egiziani, di gran lunga di più della televisione e della stampa, ovviamente. Ovviamente perché era una stampa comunque controllata dal regime di Mubarak. A un certo punto ha un'idea, Raffaele, dice il 25 gennaio c'è la festa nazionale della polizia, perché non scendiamo tutti noi in piazza a dire che non solo non ce ne frega niente della festa nazionale della polizia, ma che vogliamo un Egitto diverso? E crea un evento Facebook, per chi non avesse Facebook, insomma è una delle applicazioni interne al software che permette di creare un evento, di iscriversi, di promuovere della comunicazione relativa all'evento. A questo evento nel giro di pochissimi giorni si iscrivettero un milione di egiziani. E sono poi le persone che in realtà scesero in piazza quel 25 gennaio del 2011, e creando il putiferio che, se non conoscete, potete immaginare. Nel giro di una settimana lui fu imprigionato, lui che scriveva online attraverso nickname, e lui la cui famiglia non aveva idea che facesse quella roba lì, è stato preso, buttato in una cella, dimenticato lì per 11 giorni, e a un certo punto un suo amico ha detto: guardate che dipende dal fatto che era lui dietro a quella pagina. A questo punto c'è stato un gruppo di pressione particolarmente allargato in Egitto, ma anche fuori dall'Egitto, sono stati costretti a liberarlo, e nel giro di 3 giorni Mubarak se n'è andato, è scappato dal paese, e quella è storia. Quello è il momento in cui per qualche giorno in Egitto si pensa, si spera che sia possibile una realtà in cui le diversità convivono pacificamente. E Vael, insieme in realtà poi a tutti gli altri che animavano questa pagina, aprono delle discussioni rispetto a che forma di governo dovremmo avere, chi dovrebbe essere il nostro presidente. Tutto questo grazie a Facebook, che in quel momento storico sembrava lo strumento che non solo gli stesse, su cui loro scrivevano, ma che avesse avuto un ruolo particolarmente positivo nel aggregare le persone. Ok, sembrava, in realtà non è stato così, non siamo riusciti a creare consenso. Qualcosa è andato storto. Questo è un video, una TED Conference, in cui lui in un quarto d'ora, ma noi un quarto d'ora di tempo non ce l'abbiamo, quindi facciamo vedere soltanto la seconda metà, trae le conclusioni di quell'esperienza. Ora, io lo faccio partire, vado anch'io in fondo a vedere se è leggibile, e proviamo a capire se...
And the political struggle led to intense polarization. Social media only amplified that state by facilitating the spread of misinformation, rumors, echo chambers, and hate speech. The environment was purely toxic. My online world became a battleground filled with trolls, lies, hate speech. I started to worry about the safety of my family. But of course, this wasn't just about me. The polarization reached its peak between the two main powers, the army supporters and the Islamists. People in the center, like me, started feeling helpless. Both groups wanted you to side with them. You were either with them or against them. And on 3rd of July 2013, the army ousted Egypt's first democratically elected president, after 3 days of popular protest that demanded his resignation. That day, I made a very hard decision. I decided to go silent, completely silent. It was a moment of defeat. I stayed silent for more than 2 years, and I used the time to reflect on everything that happened, trying to understand why did it happen. It became clear to me that while it's true that polarization is primarily driven by our human behavior, social media shapes this behavior and magnifies its impact. Say you want to say something that is not based on a fact. Pick a fight or ignore someone that you don't like. This is all natural human impulses, but because of technology, acting on these impulses is only one click away. In my view, there are 5 critical challenges facing today's social media. First, We don't know how to deal with rumors. Rumors that confirm people's biases are now believed and spread among millions of people. Second, we create our own echo chambers. We tend to only communicate with people that we agree with. And thanks to social media, we have mute, unfollow, and block everybody else. Third, online discussions quickly descend into angry mobs. All of us probably know that. It's as if we forget that the people behind screens are actually real people and not just avatars. And fourth, it became really hard to change our opinions. Because of the speed and brevity of social media, we are forced to jump into conclusions and write sharp opinions in 140 characters about complex world affairs. And once we do that, it lives forever on the internet, and we are less motivated to change these views, even when new evidence arrives. Fifth, and in my point of view, this is the most critical. Today, our social media experiences are designed in a way that favors broadcasting over engagements, posts over discussions, shallow comments over deep conversations. It's as if we agreed that we are here to talk at each other instead of talking with each other. I witnessed how these critical challenges contributed to an already polarized Egyptian society. But this is not just about Egypt. Polarization is going on the rise in the whole world. We need to work hard on figuring out how technology could be part of the solution rather than part of the problem. There's a lot of debate today on how to combat online harassment and fight trolls. This is so important. No one could argue against that. But we need to also think about how to design social media experiences that promote civility and reward thoughtfulness. I know for a fact, if I write a post that is more sensational, more one-sided, sometimes angry and aggressive, I get to have more people see that post. I will get more attention. But what if we put more focus on quality? What is more important, the total number of readers of a post you write, or who are the people who have impact that read what you write? Couldn't we just give people more incentives to engage in conversations rather than just broadcasting opinions all the time? Or reward people for reading and responding to views that they disagree with? And also, make it socially acceptable that we change our minds, or probably even reward that. What if we have a metric that say how many people change their mind, and that becomes part of this, our social media experience? If I could track how many people are changing their minds, I'd probably write more thoughtfully trying to do that, rather than appealing to the people who already agree with me and liking because I just confirmed their biases. We also need to think about effective crowdsourcing mechanisms to fact-check widely spread online information and reward people who take part of that. In essence, we need to rethink today's social media ecosystem and redesign its experiences to reward thoughtfulness, civility, and mutual understanding. As a believer in the internet, I teamed up with a few friends, started a new project, trying to find answers and explore possibilities. Our first product is a new media platform for conversations. We're hosting conversations that promote mutual understanding and hopefully change minds. We don't claim to have the answers, but we started experimenting with different discussions about very divisive issues, such as race, gun control, the refugee debate, relationship between Islam and terrorism. These are conversations that matter. Today, at least 1 out of 3 people on the planet have access to the internet. But part of this internet is being held captive by the less noble aspects of our human behavior. 5 years ago, I said, if you want to liberate the society, all you need is the internet. Today, I believe, if we want to liberate the society, we first need to liberate the internet. Thank you very much.
tanti punti, rimanete pure girati che è ancora sveglio, tanti punti, alcuni dei quali adesso riprenderemo continuando la presentazione. È un video questo che alla fine tornerà. Una cosa che non abbiamo detto è, abbiamo tanto materiale e tante cose da dire, però la lezione frontale è un po' antipatica e talvolta anche meno fruttuosa che quella invece più partecipata. Abbiamo previsto alla fine il tempo che rimarrà di dar modo a domande e a un dibattito, una condivisione possibile. Quindi magari abbiamo delle domande, teniamo, se la domanda invece è proprio di immediata, giochiamocela anche subito, e poi sono cose che si dicono, ma non è che facciamo finta di non vedere le mani.
Ok, allora noi abbiamo visto appena questo video e riprendiamo alcuni temi di cui parlava anche questo ragazzo. Una delle prime cose che lui diceva è che la rete è diventata un luogo, in particolare Facebook, dove le persone soprattutto si insultano e litigano e non cambiano mai idea. Allora, vediamo intanto questo tipo di discorso che noi chiamiamo hate speech. In realtà abbiamo intitolato anche l'incontro di oggi La rete dell'odio, privilegiando un po' questa parte. Innanzitutto vediamo che cos'è l'hate speech. Leggiamo, prendiamo una pagina del post. L'hate speech, espressione spesso tradotta in italiano con la formula incitamento all'odio, è una categoria elaborata negli anni dalla giurisprudenza americana per indicare un genere di parole e discorsi che non hanno altra funzione a parte quella di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo e che rischiano di provocare reazioni violente contro quel gruppo o da parte di quel gruppo. Immagino che tutti conoscete Facebook e credo che a nessuno non sia mai capitato di vedere questo tipo di discorso, di post, di commento, se non ha un proprio post, magari andando su una pagina di un quotidiano o di un partito politico. Allora, adesso vediamo qualche esempio, in particolare in Italia, e che ci sarà capitato sicuramente anche a noi, di hate speech, di discorso legato all'odio. Il primo che possiamo vedere è, allora, a tutti sarà capitato di andare su Google a cercare delle cose. Su Google, se io digito sulla barra di Google una parola, Google mi dà i risultati più ricercati rispetto a quella parola, ok? In questo caso noi vediamo che se io metto una parola che già mi fa intravedere un mio pregiudizio, no? Perché se io scrivo i negri, già in italiano sto dicendo qualcosa, vedo che le frasi più cercate con questo termine sono inferiori, stupidi, brutti, più stupidi, scimmie e via di seguito. Questo cosa vuol dire? Innanzitutto ci dà un segnale, uno, e lo evidenziava anche il ragazzo egiziano, tendenzialmente se io vado a cercare i negri già sto mettendo una mia idea piuttosto razzista in evidenza e Google però mi fa trovare quello che in realtà io sto cercando probabilmente, perché se io metto una frase di questo tipo evidentemente sto andando a cercare qualcosa che mi confermi un'idea di inferiorità della razza, e questo poi potete provarlo anche quando tornate a casa ricordando che Google tendenzialmente registra tutti i vostri movimenti, quindi anche i risultati che vi dà sono legati anche ai movimenti che avete fatto in precedenza, a meno che non navighiate in incognito. Però prendiamolo come un esempio di hate speech che possiamo trovare online. Un altro, qua non, probabilmente da lì non leggete benissimo, comunque una pagina di migranti in Italia che fa vedere delle condizioni difficili in cui loro vivono, e abbiamo delle persone che vanno su questa pagina, quindi probabilmente non gli è neanche comparso sulla bacheca, va su questa pagina e rispetto a un post che evidenzia un disagio scrive siete ospiti in un paese, toglietevi dalle palle, forse era meglio se imparassi a parlare italiano. Ok, quindi classico esempio di hate speech, commento su Facebook che insulta l'autore del post. Un altro, veniamo in un altro un attimino più sottile se volete, ma anche più all'occhio di tutti. Siamo in campagna elettorale, fra un mese e mezzo ci sono le elezioni. Questo è un post di sostenitori di Renzi, del PD. Allora, loro prendono una notizia, che effettivamente è un episodio drammatico nella vita di Beppe Grillo, che è uno dei leader del Movimento 5 Stelle. Paolo, sono io. Ok, e cosa fanno? diciamo, manipolano in parte questo tipo di avvenimento drammatico per fare campagne elettorali, quindi vanno a postare su Facebook un post dove gli danno, diciamo, dello sterminatore a Grillo, e questo è un altro esempio. Ne vediamo uno molto più sottile adesso, che è piuttosto recente, si parla del 18 dicembre del 2017, la Repubblica Milano pubblica una notizia, che è una notizia vera: arriverà il barcone dei migranti, quello affondato che ha provocato 600 morti, viene spostato a Milano. Se mettiamo una notizia del genere su Facebook, benissimo, è un dato di fatto, però il problema è che lo introduce dicendo: sono stati trovati 500.000 euro necessari al trasporto. Allora, se noi stiamo attenti al linguaggio usato dalla Repubblica Milano, che non è un giornale, diciamo, xenofobo, noi possiamo intravedere come un'introduzione di questo tipo a una notizia mi provocherà una reazione arrabbiata, indignata, tendenzialmente di un pubblico molto sensibile al discorso economico in un'epoca di disoccupazione. Perché la Repubblica Milano lo fa? Probabilmente per avere più click da questo tipo di post su Facebook. Risultato: ci sono 250 commenti, 100 condivisioni, e la maggior parte dei commenti sono insulti. Ok? Quindi questa non è una fake news, è una notizia, ma scritta in quel modo lì è un hate speech, incita all'odio. Ok? Questi abbiamo visto degli esempi, adesso andiamo a vedere degli esempi di fake news. So che avete già fatto un incontro in passato sulle fake news, però ci serve perché è molto legato a questi discorsi dell'odio, ok? Vediamo altri esempi. Allora, come tanti di voi sapranno, in internet proliferano siti come TG.com, Live, Il Fatto Quotidiano, Repubblica, siti che in realtà imitano i quotidiani principali e che sono siti che vengono costruiti per fare soldi e che tendenzialmente cercano di mettere notizie che vengano cliccate e condivise. In un contesto storico come quello italiano, quelli che vanno per la maggiore sono ovviamente contro i migranti. Questo è il tgcom24.live.net, non mi ricordo, quindi non è il sito ufficiale del tgcom, che prende una notizia che per una persona, diciamo, particolarmente o minimamente esperta è chiaramente una fake news, è una notizia falsa. Eppure un tipo di notizia come questa, tipo italiano dentro un campo rom, piuttosto che questa, immigrato molesta 14enne, hanno una potenza virale molto importante, soprattutto in uno social network come Facebook, che fa del linguaggio emotivo, diciamo, il suo punto più forte. Allora, prima di tutto, poi vedremo un attimo quali sono anche le... come potersi difendere da questo tipo di notizie, però ovviamente... questo tipo di notizia, che ad alcuni di noi magari sembra palesemente falsa fin dall'inizio, viene diffusa su pagine su Facebook tipo Zona Grigia, piuttosto che Non chiamateli politici ma criminali, e sono pagine che hanno più di 100.000 fan, quindi vuol dire che potenzialmente 100-150.000 persone vedono queste notizie, ed è ovvio che difficilmente qualcuno di noi andrà su un sito fake del TGcom24. È molto più probabile che pagine di questo tipo, che diciamo vanno contro la casta, contro la classe politica, abbiano quei tipi di numeri, adesso non si vede, comunque sono 120.000 fan, e diffondano notizie di questo tipo che vengono immediatamente condivise nel giro di pochi minuti da centinaia di persone, ok? Oltre a provocare commenti di un certo tipo. Andiamo a vedere una realtà di tipo diverso, altra realtà che diffonde notizie false, vediamo, e poi facciamo un minimo di introduzione a questo tipo di realtà. Questa è un po' la modalità, quindi noi sappiamo che su Facebook, tendenzialmente adesso andiamo quasi tutti su Facebook, soprattutto da telefonino, quindi schermata grande, notizia sparata in maiuscolo, tendenzialmente notizia che fa arrabbiare, quindi stupro shock, avvocato islamico è un dovere violentare le donne, e tutto questo tipo di informazione qua. La cosa interessante che possiamo vedere, una rivista americana che si chiama BuzzFeed ha fatto un'inchiesta su questo tipo di siti, e per esempio DirettaNews.it e iNews24, che fanno capo a uno stesso imprenditore di Roma e anche a dei gruppi cattolici fondamentalisti, è un tipo di network che, se voi vedete su Total, raccoglie negli ultimi 12 mesi, ha raccolto quasi 26 milioni di reazioni. 26 milioni di reazioni, se voi su Facebook lo paragonate al Corriere della Sera, sono il stesso numero. sono il doppio della stampa e diciamo un terzo di Repubblica. Questo per farvi capire la potenza di fuoco che hanno dei media alternativi che noi magari non abbiamo mai sentito, di cui non abbiamo mai sentito parlare. In questo caso, questo tipo di realtà, che hanno comunque diverse migliaia di fan, fanno questo tipo di attività. E per esempio vediamo un tipo di pagina possibile di questo sito, di questo Diretta News: gli immigrati sono arrabbiati e chiudono la strada, tensione per gli immigrati, l'imam, immigrati e malattie, e tutto così. Ok? Queste sono notizie che di solito hanno una, girano tantissimo. Ok? E quindi abbiamo visto quale potenza di fuoco abbiano. Casualmente, poi succede che questo tipo di pagine, con questo tipo di seguito, a volte condividono anche post di politici, spesso e volentieri, ovviamente, politici che traggono vantaggio da questo tipo di attività. Ok? Non che abbiano a che fare direttamente, però ne traggono vantaggio. Se poi andiamo sul sito, vediamo anche questo tipo di notizie da siti di questo tipo, ok? Che magari a noi fanno sorridere. In realtà noi sappiamo tutto il momento storico in Italia, la crisi, i vaccini. Queste notizie fanno tantissimi danni. Passiamo ad altro tipo di fake news classica. Prima di dire che quei tipi di siti, una volta che vengono indagati, di solito spariscono. Ok? Quindi adesso voi, se andate su Facebook, Diretta News, non lo trovate più. Trovate il sito. Ripeto, sono siti che usano, diciamo, questo tipo di contenuti come arma politica, ma tendenzialmente sono stati creati per fare soldi. Ok? Perché sono molto cliccati, hanno la pubblicità. Se io clicco sulla pubblicità, a loro arriva un compenso. Un altro tipo di fake news a cui magari siete un pochino più abituati sono quelli, per esempio, contro la Boldrini, presidente della Camera. È girato di tutto e incredibilmente, magari qualcuno se l'è trovato anche sulle proprie pagine, raramente è girato dicendo guardate che stupidaggini scrivono, ma tendenzialmente di gente indignata perché praticamente tutta la famiglia della Boldrini guadagna tanto, fa attività di questo tipo, arrivando al punto di prendere la sorella che è morta anni fa, e prendere questa attrice, far finta che sia la sorella, e insomma, e dare adito a tutta una serie di voci. Perché parliamo di questo tema? Evidentemente perché ha una centralità ed è molto importante. È talmente importante che un ministro della Repubblica, poi sottosegretario come Maria Elena Boschi, riprende una notizia falsa e la mette sulla sua pagina Facebook. In questo caso si parlava della morte di Totorina. È una pagina legata al Movimento 5 Stelle, prende questo tipo di foto di un funerale che non c'entrava niente ovviamente con quello di Totorina e parte con questo tipo di notizia. Anche qua vedremo un attimo, poi cioè, ci sono dei minimi strumenti per controllare, no? Eppure anche questo tipo di notizie hanno una diffusione molto importante. Prendiamo a prestito una grafica di Valigia Blu per vedere tendenzialmente, facendo rientrare nelle maggiori categorie, quando noi possiamo individuare questo tipo di post e di solito cosa viene fatto per modificare o cambiare poi in realtà quelli che sono dei fatti, poi non oggettivi ma sono dei fatti. A volte abbiamo un collegamento ingannevole, quindi noi vediamo un titolo o un'immagine che non c'entra nulla poi con la notizia che andiamo a cliccare. Altre volte il contenuto che è vero è accompagnato magari da informazioni false. Altre volte il contenuto è manipolato e quello di Repubblica in qualche modo poteva rientrare in questa casistica. A volte il contenuto satirico viene utilizzato per trarre in inganno. Quasi tutti voi, immagino, conoscerete la pagina lercio.it e ogni tanto vi vedete magari qualcuno che ve la condivide in modo molto arrabbiato, no? Non avendo neanche letto da dove arriva. A volte il contenuto fuorviante, quindi semplicemente si attacca una persona. A volte si dice, magari si usa una fonte credibile per dire una notizia che su quella fonte non è mai apparsa, oppure siamo proprio nel contenuto falso al 100%, ne abbiamo visto alcune ipotesi, abbiamo visto un po' tutta la casistica, quindi la notizia quella contro Grillo era leggermente manipolata, quella di Repubblica era ancora più sottile, quelle contro la Boldrini erano palesemente false, però abbiamo una casistica abbastanza completa. Vediamo come definisce le fake news un ex senatore radicale, che fa un discorso interessante perché dice le fake news che caratteristiche hanno? Hanno la caratteristica di essere comunque verosimili le più riuscite, per un numero significativo di persone, lavorano su stereotipi e anche su archetipi, quindi ovviamente vanno a cercare dove le persone sono molto più propense a condividere dei contenuti che confermano delle loro opinioni, e racchiudono un numero variabile di parole chiave. Si accumulano informazioni per nutrire convinzioni o paura con informazioni false. Ovviamente questo problema non riguarda solo l'Italia, il senatore poi fa degli esempi, però pensiamo solo alle elezioni negli Stati Uniti e i volumi di notizie false che sono uscite, soprattutto dallo staff di Trump, o il discorso sulla Brexit. Nel Regno Unito sono girate tantissime informazioni false, e tant'è che alcuni che hanno votato a favore poi si sono trovati un po' spiazzati successivamente. Abbiamo recuperato questa grafica carina per far vedere che in realtà quello che noi chiamiamo anche in maniera piuttosto fastidiosa fake news non sono altro che notizie false che sono sempre state utilizzate e sui quotidiani italiani, non credo che serva che vi faccia alcuni esempi, ma addirittura questa è una vignetta del 1894 dove un vignettista ironizzava sugli strilloni, i giornali che venivano distribuiti, con il fatto che veniva distribuita della propaganda falsa. Quindi il fatto di chiamarle fake news non lo rende un fenomeno nuovo. In realtà le notizie false ci sono sempre state, sono sempre state utilizzate, soprattutto come strumento di propaganda. Allora, vediamo alcune cose che possiamo fare noi per in prima persona adoperarci a contrastare questi discorsi che hanno a che fare con odio e con falsità. Il Washington Post suggerisce 5 strumenti. Consultare e confrontare più fonti di informazione, non condividere senza verificare. Se diffondi un contenuto falso, correggilo velocemente, cerca di essere sempre scettico e avere uno spirito critico sviluppato verso l'informazione, usa il pensiero critico. Un altro esempio molto semplice che possiamo fare è quando noi prima abbiamo visto la notizia falsa in cui diceva immigrato stupra e il padre lo avvelena, se noi fossimo andati a prendere quell'immagine lì di quell'uomo africano e l'avessimo messa su Google Immagini, noi avremmo scoperto nel giro di 20 secondi che quella era un'immagine di un pescatore africano, ok? E che non c'entrava nulla con la notizia che era stata data. Quindi a volte basta avere anche dei minimi strumenti per andare a verificare in pochissimo tempo le notizie che magari ci paiono un po' discutibili. Altre cose, Valigia Blu, altro sito di informazione e controinformazione che molti di voi conosceranno, consiglia prima di commentare aspetta la seconda o terza versione della notizia, rettifica prima di condividere una foto anche di amici, accertati che siano autentici, prima di condividere controlla la fonte, la data, cita la fonte e ovviamente non essere violento nel linguaggio. Mi piaceva riprendere una definizione di un giornalista americano che dice: noi tutti svolgiamo un ruolo fondamentale in questo ecosistema, dobbiamo assumerci la responsabilità di controllare in maniera indipendente cosa vediamo. Quindi, prima di tutto, e qua riprendo anche quello che veniva detto all'inizio, tendenzialmente molti di noi o molte persone comunque pensano che il fatto di essere dietro una tastiera li deresponsabilizzi oppure li mette in una specie, no, di distanza privata, e tanti addirittura arrivano con nome e cognome a scrivere delle robe che probabilmente non direbbero mai dal vivo. Alcuni, quando vengono denunciati, vediamo che addirittura lo usano a giustificazione, ma io non volevo, non pensavo. In realtà pensiamo che quello che noi facciamo sui social network lo facciamo su piazza pubblica. Ok, ci sono persone che in base a delle immagini che hanno postato, delle cose che hanno scritto, sono finite in carcere. Questa presentazione ve la lasciamo, però era interessante anche un riassunto che faceva il Digital Transformation Institute a proposito delle fake news, e afferma che non è un fenomeno nuovo, che la dinamica dei social media è enfatizzata anche dalla crisi che ha una certa scienza ad oggi, vediamo il caso dei vaccini, e altri 10 punti che poi vi consiglio di leggere perché vi chiariscono abbastanza, secondo me, qual è la direzione da prendere. Faccio un piccolo estratto dicendo che in questi giorni è uscita una notizia sul fatto che il ministero italiano, appunto Minniti, abbia trovato questa geniale soluzione di avere un sito di polizia dove noi possiamo segnalare le notizie false, come se fosse la polizia a poterci dire se una notizia è vera o una notizia falsa. Ecco, noi pensiamo, e su questo siamo d'accordo con la maggior parte degli operatori dell'informazione, che è assurdo avere una pratica di questo tipo, perché le notizie false non si possono combattere con la polizia che ti dice se la notizia è vera o la notizia è falsa. Questo per dire come il problema sia attualissimo e come delle soluzioni molto semplificatorie rischiano di fare ancora più danni, ok? Perché ovviamente il meccanismo poi della censura è un meccanismo incentivante, ok? Effetto bolla, il ragazzo che abbiamo visto nel video egiziano parlava anche di questo effetto bolla, ossia tutti noi siamo in questa sfera in cui su Facebook, per esempio, ognuno ha i suoi amici. Tendenzialmente può capitare che i miei amici hanno le mie stesse idee, quindi io semplicemente continuo a vivere bellamente leggendo cose con cui sono d'accordo. Si chiama cosiddetto effetto bolla, effetto bubble in inglese. Quindi un mondo costruito su ciò che ci è familiare, è un mondo dove non c'è nulla da imparare, quindi siamo sempre d'accordo. E magari poi a volte ci stupiamo dei risultati delle lezioni. Possiamo definire l'effetto bolla anche quel personale ecosistema di informazioni che viene soddisfatto da alcuni algoritmi. Noi sappiamo che Facebook premia ciò che noi clicchiamo, ciò su cui noi mettiamo mi piace. Quindi tendenzialmente se io metto mi piace su una serie di soggetti con cui sono d'accordo, quei soggetti mi si ripresenteranno sempre più spesso. Soggetti a cui non do filo scompariranno dalla mia bacheca. È un problema presente, però è anche vero che se noi ci pensiamo, raramente noi in passato, quando non c'era internet, andavamo a leggere il giornale che la pensava esattamente all'opposto nostro, o ci informavamo dai telegiornali che dicevano cose su cui non eravamo d'accordo. Quindi anche questo è un problema, non è nuovo, si ripropone in forma diversa. Il consiglio che noi diamo è diversifichiamo. Non è possibile informarsi solo su un quotidiano, non è possibile informarsi solo su due siti internet, non è possibile probabilmente neanche pensare di informarsi solo sulla nostra pagina Facebook, Twitter, Instagram. Ok, abbiamo ripreso alcune cose che ha detto Francesco rispetto alla giornata della comunicazione dell'anno scorso. Una di quelle più interessanti mi sembra quando lui dice che la cultura dell'incontro richiede che siamo disposti non soltanto a dare ma anche a ricevere dagli altri, e quindi la funzione dell'ascolto. Noi sappiamo che c'è una certa percentuale di persone che in internet non scrive mai ma ascoltano solamente, però sappiamo anche che tendenzialmente l'atteggiamento su internet è il voler avere ragione, il voler dire la propria, il voler ottenere tanto consenso. Ecco, una prima cosa che può stravolgere queste modalità è sicuramente mettersi più in ascolto, essere disponibili ad ascoltare, essere disponibili anche a volte a mettere in gioco le proprie idee. Vediamo adesso un passaggio successivo.
Quello là?
Li ho ucciso.
Su quello di prima. Troll e Flame. Molte delle pagine che abbiamo visto con Davide sono abitate da i cosiddetti troll che promuovono una comunicazione fondata sui flame. Ora traduco in italiano. I troll vengono definiti da Wikipedia utente di una comunità virtuale solitamente anonimo che intralcia il normale svolgimento di una discussione inviando messaggi provocatori, irritanti o fuori tema. Quindi all'interno di una discussione che può essere anche cordiale o piacevole, che sono robe che non c'entrano niente, volutamente per scardinare la conversazione dalla direzione in cui stava andando, semplicemente per provocare o per degli interessi loro che noi non conosciamo, anche perché non sappiamo chi sono loro, di solito sono coperti da un nick. Il flame invece è il messaggio che oltre a essere provocatorio è anche offensivo nei confronti di parti dei fan di una pagina o nei confronti della mission, della valorialità cui fa riferimento la pagina o nei confronti di gruppi di destinatari della stessa. Come fanno le pagine a difendersi da questo comportamento che si verifica e lo fa sempre di più sui social network rispetto a quanto non accadesse tra i commenti di un sito di informazione? Lo può fare, noi suggeriamo due modalità, oltre a un comportamento che poi andremo a spiegare. Lo può fare attraverso la netiquette o attraverso una buona moderazione. Quando parliamo di netiquette facciamo riferimento a un comportamento che è il complesso delle regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti. Se io sono una pagina di un sito di informazione, posso mettere tra le mie informazioni l'etichetta, cioè queste regole cui attenersi. In quel momento, quando riceverò un flame o un commento di un troll, posso andare a bloccare il troll o a nascondere il commento, perché faccio riferimento a una norma che è esplicitata all'inizio. E quindi posso dargli magari un avvertimento dicendo, andando a scrivere, questo commento non rispecchia il punto 3 della nostra etichetta che può vedere qua, e alla seconda volta andarlo a bloccare. Un esempio particolarmente virtuoso nel corso degli anni è quello della pagina del Comune di Milano, che, avendo una etichetta molto corposa, trattandosi poi di un comune chiaramente grande e importante, rimanda con un link al suo sito. Comune di Milano che andiamo a vedere anche tra i casi virtuosi della moderazione. La moderazione, che viene definita come limitazione consigliata da criteri di convenienza o opportunità, atteggiamento o comportamento improntato a misura o temperanza. La moderazione dovrebbe essere caratteristica di chiunque monitora una pagina Facebook o un sito, per diversi ordini di motivi. Se da una parte è una modalità volta a crescere la discussione in una direzione interessante per chi legge, dall'altra parte fa capire a chi invece è venuto sulla pagina soltanto per provocare che su quella pagina c'è qualcuno che segue, che sta attento ai contenuti che vengono condivisi, e questo di solito è un deterrente perché accada. Per esempio, di recente la pagina di Milano, il Comune ha promosso questa iniziativa che si chiama Pietre d'Inciampo. Sono dei pietre, dei ciottoli con soprascritti nomi di persone particolarmente rilevanti per il nostro comune, e una persona va a scrivere: bella iniziativa, ma prima di fare questo mettete prima a posto i marciapiedi dissestati con avvallamenti, buche, eccetera eccetera, grazie. Conversazione, chi è pro, chi è contro, e poi il Comune di Milano nel suo social media manager interviene dalle 9 alle 18, come specificato nella netiquette essere l'orario della moderazione. Buongiorno, il suo commento è off topic. In ogni caso, ci puoi dire quali sono le buche a cui fai riferimento? In questo modo potremo inoltrare la sua segnalazione con precisione agli uffici. Grazie. Poi il Comune di Milano è una pagina, da questo punto di vista, piuttosto attenta. Questo è quella della moderazione dei commenti, è per certi versi un esercizio che può andare ad amplificare significativamente il valore di un sito di informazione. Noi qua abbiamo portato la home della Women Foundation, di qualche giorno fa, del blog JAP, che fa riferimento al collettivo Wuming, e quando loro trattano un tema con un articolo ricevono moltissimi commenti e rispondono a moltissimi commenti. Questo significa che, per quello che può essere il contenuto culturale che mi dà l'articolo, se io vado a seguire poi il confronto tra persone che sono molto preparate su quel tema, io ne saprò sicuramente di più andando a seguire la conversazione. È un esercizio culturale assolutamente arricchente e assolutamente faticoso, perché vuol dire che il mio lavoro non consiste soltanto nel prepararmi, nello scrivere, nell'andare a ottimizzare la SEO di quell'articolo, ma vuol dire che per i giorni a seguire dovrò mettermi a rispondere in maniera chiara e ulteriormente esplicativa a chi su quel tema è particolarmente competente, anche a chi è incompetente, ma chi è incompetente la moderazione è un pochino più semplice da seguire. Tutto questo è cultura dell'incontro. Francesco dice: non basta passare lungo le strade digitali, cioè semplicemente essere connessi, occorre che la connessione sia accompagnata dall'incontro vero. Com'è possibile che questo avvenga?
Ok, allora vediamo adesso, prima vi abbiamo mostrato alcuni esempi particolarmente negativi, adesso vediamo molto velocemente alcuni esempi positivi di come in realtà poi una cultura digitale, gli strumenti digitali adeguatamente utilizzati possono favorire l'incontro reale tra persone. Perché ho messo la pagina? Abbiamo messo la pagina Salvadoregna Milano perché nella mia esperienza di Naga, quindi accompagnando i richiedenti asilo che fanno richiesta di asilo politico, ci sono tantissimi cittadini del Salvador, perché in Salvador c'è una guerra tra gang che dura da decenni. Ok, allora questa pagina, che è particolarmente frequentata, permette a me, volontario del Naga, di essere in contatto con la comunità di Milano, di tutti i salvadoregni, e quindi se ci sono delle notizie false che girano, facilissimo, quindi c'è una retata, non vengono respinti, chi va in questura viene espulso direttamente, tutte queste serie di informazioni che hanno a che fare anche con le leggi. Se c'è qualcosa di questo tipo, a me questa pagina, a cui sono iscritto ed è un gruppo chiuso, quindi non visibile a tutti, mi permette, scrivendo semplicemente 4 righe, di riuscire a informare una quantità di cittadini di Milano impressionante. Quindi in realtà questa pagina, che è uno strumento molto semplice, i gruppi su Facebook li può creare chiunque, possono essere gruppi visibili a tutti o gruppi a cui io chiedo di poter entrare, permette a me di avere un media, un rapporto privilegiato con persone con cui altrimenti non è che potrei fare 500 telefonate al giorno. E quindi questo è un caso in cui veramente una pagina Facebook ha un'utilità sociale molto forte. Altra pagina che magari qualcuno non conosce è un altro gruppo di Facebook chiuso, Profughi e Rifugiati a Milano, quindi chiunque voglia dare una mano, soprattutto in epoca di emergenza, se si iscrive a questa pagina riceve delle notizie particolarmente utili su luoghi di incontro, possibilità di iniziative solidali rispetto all'arrivo di rifugiati. Questa pagina in particolare era molto attiva quando c'è stato l'arrivo massiccio di siriani che poi stavano in stazione centrale a Milano, si fermavano lì qualche giorno e poi continuavano il loro viaggio verso nord. Anche qua questa pagina basta una semplice richiesta per accedere a un gruppo già strutturato e ti dà la possibilità, in realtà, anche se una persona, diciamo, si ritiene molto pigra, in 4 click uno riesce a contattare delle persone che gli danno delle modalità concrete di aiuto. Pensate, prima, senza questo tipo di attività uno doveva iniziare a pensare all'organizzazione, magari fare 2 telefonate, no? Questo semplifica di molto il lavoro. Un altro caso particolarmente virtuoso, parliamo sempre di migranti, c'è stata questa iniziativa in cui noi abbiamo un portale in cui uno in 4 click può dare la disponibilità al Comune di Milano e alle associazioni di ospitare un migrante a casa propria, se avendo anche un beneficio economico da questo tipo di attività. Questa cosa qua mi è possibile farla, diciamo, compilando un form, quindi mettendomi a disposizione. Anche qui è un modo per le famiglie che sono interessate, che magari hanno spazio, hanno volontà politica di farlo in maniera molto semplice e molto veloce. Veniamo un attimo a quello che facciamo anche noi. Un altro modo di usare i media in maniera responsabile, a nostro parere, è cercare di utilizzare le nostre conoscenze, che in particolare è di scrivere articoli sull'immigrazione o su altri temi sociali e politici o anche legati ad altre sezioni, e a riuscire a piazzarli bene su Google, ok? Quindi se voi adesso andate a cercare probabilmente su Google bufali immigrati, una delle prime notizie è quella del nostro blog. Questo cosa vuol dire? Che noi arriviamo con questo tipo di informazione, che cerchiamo di fare nella maniera più accurata possibile, arriviamo a centinaia di migliaia di persone che magari da una parte stanno cercando qualche strumento, no, per poter rispondere, per poter partecipare a una discussione, per poter capire se la loro idea è corretta, oppure anche persone che magari non la pensano come noi. Se andate a vedere i commenti di questo articolo, vedete quasi solo commenti di persone che non la pensano come noi, ok, a cui noi cerchiamo comunque di rispondere nel possibile. Un'altra attività sui numeri, no? E sappiamo che una delle principali fonti di paura sono i numeri, quindi milioni di persone, centinaia di migliaia, invasione, occupazione. Dal nostro punto di vista, andare dalle fonti e cercare i numeri reali, per esempio, no? Degli arrivi in Italia, far vedere che per esempio quest'anno è diminuito in maniera massiccia l'arrivo di migranti in Italia, può essere anche questo avere un ruolo sociale importante. Noi ci impegniamo per far sì che questo tipo di articolo arrivi a più persone possibile, anche qua ci siamo piazzati tra i primi su Google, e quindi noi da Google, quindi persone che digitano quanti migranti in Italia 2017, abbiamo centinaia di migliaia di persone che vengono a leggere questo pezzo e ci lasciano anche il loro feedback. Un altro modo di usare bene i media, adesso non abbiamo il tempo di vedere il video, poi magari ve lo passiamo. C'è stato un fotografo, un artista, mi pare tedesco, che a fronte del fatto che un sacco di ragazzi vanno a Berlino, e tanti di noi ci sono già andati, e quando visitano il memoriale ai morti dell'Olocausto, tutto sommato vanno lì, ma pensiamo anche alle classi, se no ai campi di concentramento, vanno lì, si fanno le foto, scherzano, no? C'è anche una fatica di entrare in realtà nel significato di quello che rappresenta. Lui ha preso questo tipo di foto, le ha messe in un video in cui al posto del memoriale faceva vedere le fosse comuni, i campi di sterminio. Ne è uscito un video ovviamente molto virale, perché è anche un'idea molto creativa, in cui si vedono questi ragazzi che si fanno delle foto in mezzo a decine di corpi. Questo tipo di iniziativa è stata talmente efficace che tanti dei soggetti che sono finiti in quel video poi hanno scritto a lui, ovviamente dicendo che non si erano resi conto anche di quello che stavano facendo e chiedendo di essere rimossi, e lui ovviamente li rimuoveva nel momento in cui arrivava questa richiesta. Questo è un modo creativo anche di utilizzare i social per un tipo di riflessione. Adesso ci avviciniamo anche alla giornata della memoria, può essere interessante. Un altro video di cui vi passiamo il link è questo. Questo qua è invece un modo di usare la tecnologia anche qua per fare, secondo noi, un buon utilizzo dei mezzi digitali. In particolare questi registi sceneggiatori hanno girato un documentario dentro un campo rifugiati in Siria usando la tecnologia del 360. Non so se voi avete presente quando mettete il cursore anche su Facebook, su una foto, su un video, e muovendo il cursore girate l'immagine dall'interno. Questa cosa è possibile anche su YouTube, e quindi loro praticamente vi accompagnano in questo viaggio dentro questo campo in Siria, e voi potete muovervi col vostro indicatore e andare a curiosare. Questo è un modo, per esempio, virtuoso rispetto a un utilizzo di una tecnologia comunque piuttosto avanzata, che può servire a diffondere un messaggio positivo. Altro modo è raccontare delle storie, ovviamente. Quindi, abbiamo visto prima Refugees Welcome, poi anche se si vede poco male un articolo sul Corriere in cui di cui si parla di una storia che ha avuto lieto fine, no? Quindi di un ragazzo che è stato ospitato rispetto a questa segnalazione e la cosa è andata bene. Anche questo tipo di notizie può valere molto. Un altro utilizzo virtuoso, e qua vediamo al volo, Save the Children crea una pagina ipotizzando il viaggio che fa un siriano che scappa dalla guerra e arriva in Europa, mettendo insieme un tot di informazioni da tante persone. Questa pagina aperta diventa un modo per cui noi, volendo, possiamo seguire le vicende e tutto sommato cosa può capitare a una persona che attraversa mezzo Medio Oriente per arrivare in Europa. Questa pagina, per esempio, può essere utile a noi perché ci rendiamo magari un po' conto di cosa può voler dire, ma utile anche agli stessi siriani, facciamo un esempio in questo caso, che viaggiano, perché si scambiano informazioni, no? Quindi in questo caso Facebook a noi dà maggiore consapevolezza e ai siriani più informazioni. Qua siamo vicini alla conclusione, un altro caso abbastanza clamoroso di utilizzo di mezzi digitali che poi porta in realtà ad un effetto molto concreto. Verso la fine della presidenza Obama, una community online che si occupava dei problemi dei neri negli Stati Uniti e soprattutto degli omicidi che venivano fatti ai danni dei neri, organizza una protesta, e questa protesta occupa praticamente le prime pagine dei giornali per tantissimo tempo negli Stati Uniti e porta un sacco di gente in piazza, con manifestazioni che sappiamo anche alcune divenute piuttosto violente. Però in questo caso noi vediamo che una community, che alla fine era una community nata online, in cui le persone si scambiavano dei punti di vista, diventa il movimento più importante a difesa dei diritti dei neri negli Stati Uniti oggi. Ritornando al video che abbiamo visto all'inizio, dunque, il ragazzo all'inizio, quindi lui diceva che all'inizio si illudeva, no? Si illudeva che il mezzo internet bastasse ad essere una specie di esplosivo che poteva liberare la società. In realtà quello che lui ha imparato anche dalla sua esperienza, che ha pagato a caro prezzo, è che internet fa parte della società, non è una cosa esterna. E quindi quello che noi facciamo quando siamo online, in realtà è come se noi lo facessimo di persone, ci dobbiamo rendere conto che dall'altra parte ci sono delle persone. Ci piace concludere con uno dei messaggi di Francesco, sempre della giornata della comunicazione, in cui lui diceva: come la comunicazione può essere a servizio di un'autentica cultura dell'incontro, trova una risposta nella parabola del buon samaritano, che è anche una parabola del comunicatore. chi comunica infatti si fa prossimo, e il samaritano non solo si fa prossimo, ma si fa carico dell'uomo che vede mezzo morto sul ciglio della strada. Questo vuole essere un invito a rendersi conto di come i social, i mezzi digitali possano essere uno strumento per incontrare delle vere persone e magari anche farci carico di quelle situazioni in cui ci capita probabilmente quotidianamente di vedere come i social network possano, come la rete possa diventare un luogo dove in realtà delle persone vengono umiliate, vengono trattate in maniera violenta o come semplicemente si cerca di fare dei passare dei messaggi che si rivelano falsi e istigatori di odio. Grazie.
Coi tempi ci siamo abbastanza.